Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? Ebbene, voi siete piccoli e innocenti e quindi siete contenti. Giocate, mi raccomando, divertitevi, ma innanzitutto obbedite e studiate. Ebbene, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, ci raccomandiamo alla nostra bella, splendida mamma celeste. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E bambini cari, oggi parliamo di una verità. L'inferno, purtroppo, ne abbiamo parlato anche l'ultima volta, e vi leggo quello che spiega Padre Dolindo su tale argomento. Vi voglio dire prima un piccolo episodio. Davanti a me c'ho Santa Teresina del Bambin Gesù quando era piccola. È proprio un angioletto con gli occhi così splendidi. Che bambina bella! Perché era buona e obbediente. Ebbene, voleva molto bene ai suoi genitori. E Teresina che cosa dice? Che una volta ha visto due diavoletti che danzavano. Li ha solo guardati. I diavoletti hanno visto i suoi occhi innocenti e hanno avuto una paura e se ne sono scappati. Quando vedono le anime in grazia, i bambini scappano sempre loro. Perché sono brutti e vanno nel luogo brutto come loro. Allora, bambini, io vi leggo la dottrina, però sappiate che Dio ci ama assai e all'inferno ci va solo chi ci vuole andare. Noi non ci vogliamo andare e non ci andremo. Allora, vediamo un po' che cosa si soffre nell'inferno. La natura del fuoco dell'inferno e gli altri tormenti. Io non so dirvi, dice Padre Dolindo, che cosa si soffre nell'inferno senza inorridirne. Sentitemi bene. Se un uccellino perde la madre e rimane solo nel campo, che cosa ne è di lui? Muore di fame, cade dal ramo dell'albero dove appena si sosteneva e diventa pasto delle formiche. Se un bambino perde il padre e la mamma e capisce la perdita che ha subito, non può trovare altro che dolore e povertà. Oh, che cosa deve sentire un'anima che ha perduto Dio per tutta l'eternità, proprio quando lo avevo cominciato a conoscere un poco. Sopra questa terra noi siamo facilmente distratti dalle cose del mondo e non ci accorgiamo della perdita terribile che facciamo quando ci allontaniamo da Dio. Ma nell'altra vita non si è distratti da nulla. È perduto Dio? È perduto ogni bene, quindi l'anima è tutta riconcentrata nel suo dolore. Non ha un pensiero solo che la distragga, non ha un'occupazione che possa alleviare anche materialmente l'amarezza che prova. Anzi, vi è di più, la tendenza che sente verso di Dio benedetto, repressa violentemente per lo stato di perdizione nel quale si trova, le fa riguardare il Signore come oggetto di odio e di avversione. Ora, come l'infermo non sente il nome del medico senza sconvolgersi tutto quando il medico gli procura un amaro dolore, così l'anima dannata non sente il nome di Dio senza sentirsi tutta sconvolta. Essa quindi si trova in questa condizione terribile, tende a Dio naturalmente e si sente come schiacciata dalla sua maestà. Vorrebbe distrarsene e non lo può. Perché è creatura di Dio, vorrebbe amarlo e non lo può, perché non ha la forza. Lo fugge nel medesimo tempo come l'oggetto del suo massimo dolore. Lo avversa terribilmente. Si trova quindi nelle tenebre più fitte, nel freddo più desolante, perché è completamente inerte e sconsolata nel suo spirito. Si trova nell'ardore più terribile, perché è continuamente agitata dai movimenti del suo spirito, perché arde in un fuoco inestinguibile. Nell'inferno c'è un fuoco terribile, cari miei, un fuoco che non ha a che fare col nostro fuoco, che non è formato di legno o carbone, ma è reale ed è terribile. Avete mai visto il crogiolo dove gli orefici fondono l'oro? Essi non hanno una fornace piena di fuoco, ma hanno una lampada a gas, la quale è attraversata da una corrente d'aria e si chiama cannello ossidrico. Questo cannello arde molto di più che una fornace. Se si mettesse il dito sopra, non vi darebbe tempo di toglierlo, che già sarebbe bruciato. Avete visto i globi di luce elettrica che sono in mezzo alla strada? Essi danno la luce per un arco luminoso che si forma fra due carboni. E questo arco è un fuoco più terribile ancora, perché arriva a fondere i metalli più duri. Da che cosa è prodotto questo terribile calore? È prodotto dall'elettricità e dalla resistenza. Se voi strapicciate forte forte un ferro, dopo non lo potete tenere in mano perché è scottante. Dove sono i carboni che lo hanno riscaldato? Non ci sono i carboni, ma un movimento disordinato attrito ha prodotto quel calore. Sicché vedete che non c'è soltanto il fuoco prodotto dai carboni, la legna. Il fuoco elettrico è prodotto dal freddo, per esempio. Se andate a vedere le pile che lo generano, non vedrete che dei metalli infusi negli acidi. E certo questi metalli non ardono. La scienza dice oggi che il fuoco non è che un movimento come il suono e la luce non sono che dei movimenti speciali. Ora sentitemi bene, l'anima che cade nell'inferno è compressa, dirò così, dalla maestà di Dio, è agitata dai suoi peccati, è vuota di ogni bene. I peccati, l'agitazione, il movimento falso delle sue facoltà sono, per farvi intendere, come gli acidi che generano una terribile corrente, la quale, non avendo dove sfogarsi, trovando resistenza nello stato infelice di questa povera anima che sta come misero carbone elettrico, aperta sul vuoto della sua orribile miseria, produce il fuoco vero, reale, terribile che la brucia. Questo fuoco che la tormenta è reale, benché sia tenebroso, benché sembri ragionevole, come dicono i santi padri, perché è strettamente proporzionato allo stato di un'anima dannata. L'anima lo porta per conseguenza sempre con se stessa. L'anima, benché spirito, ne può essere bruciata terribilmente. Quindi è un fuoco che contiene tutti i tormenti, tutte le privazioni, tutte le ambasce, perché può dirsi la terribile sintesi vera, reale e ardente di tutto il male che sta nell'anima. Questo fuoco terribile rende l'anima naturalmente tutta riconcentrata sul suo orribile stato di perdizione. Allora in essa si genera il rimorso e la disperazione, come logica conseguenza. Questo fuoco non può terminare mai, perché mai termina il movimento terribile che lo forma e per conseguenza è eterno. Oh, com'è terribile il rimorso di aver perduto Dio per tutta l'eternità e di averlo perduto per diletti tanto vili e tanto miserabili. Quest'anima poteva con una confessione sincera liberarsi da un male così terribile e non lo fece. Pensa ai suoi amici, ai suoi parenti che sono beati e si vede perduta disperatamente. Pensa soprattutto che questa rovina è irreparabile per sua colpa, perché è avvilita e agitata terribilmente, perché non può avere più i mezzi per ripararla. Quale orribile dolore! Se un uomo perde una ricchezza per non essersi mosso per pochi momenti dalla sua stanza, se perde una quaterna, per esempio, per non averla voluta giocare, quanto ne si dispera dopo, non potendo più riparare alla perdita fatta. Ora che state in tempo, badate bene a evitare un male così terribile. Se l'inferno fosse una cosa dubbia, pure dovreste fare di tutto per evitarlo, perché nessuno, nel semplice dubbio, beverebbe un liquore che può avvelenarlo o mangerebbe dei funghi sospetti. Quanto più bisogna fuggire un male certo ed eterno. Sentite questo fatto. Un generale dell'esercito russo, il conte Orlov, si trovava a Mosca nel 1812 e discuteva con un suo amico miscredente e generale, egli pure. Erano a tavola e parlavano con scherno della religione e dell'inferno. A un certo punto della stolta discussione, il generale Orlov disse: «E se l'inferno esistesse davvero, come faremmo noi a liberarcene dopo di esservi capitati?» L'altro rispose: «Diamoci la parola, che quello di noi due che morirà per primo ritornerà per avvertire l'altro». Poco dopo scoppiò la guerra con Napoleone I. L'amico di Orlov fu mandato alla frontiera per assumere un comando importante. Erano 3 settimane che aveva lasciato Mosca quando un mattino il conte Orlov se lo vide davanti pallido e sconvolto. «Che cos'è, generale?» gli disse sorpreso Orlov. «Voi qui a quest'ora?» «Amico», rispose l'altro con una voce terribile, «l'inferno c'è e io ci sono». Più tardi il generale russo seppe che proprio in quell'istante nel quale gli apparve l'amico era stato colpito al cuore da una palla ed era morto. Se voi andate a Napoli, nella casa dei missionari, alla Via dei Vergini, vi potrete vedere un quadro del crocifisso con l'impronta di 2 mani di fuoco. Esso è il terribile ricordo di un'anima dannata. Un giovane faceva gli esercizi spirituali nella casa dei missionari di Firenze nell'anno 1714. Mentre pregava ai piedi di un quadro del crocifisso, gli comparve una persona con la quale aveva offeso Dio e gli disse: «Per causa tua io sono dannata e se ne vuoi un segno, ecco, te lo do». Così dicendo si inginocchiò sul genuflessorio e poggiò le mani vicino al quadro, lasciandovi l'impronta terribile del fuoco. Dunque state attenti a non far mai del male e se qualche volta vi sentite in peccato mortale, andatevi a confessare, perché potreste morire e andreste perduti inesorabilmente. Un eremita fu sollecitato a peccare. Domandò un po' di tempo per riflettervi, accese subito un grande fuoco e alla presenza del sollecitatore fece per distendere i piedi sul braciere. «Che fate?» gli disse quella persona ed egli: «Provo come potrei sopportare il fuoco dell'inferno se per questo peccato dovessi caderci». «State bene attenti, ragazzi miei cari, perché se i cattivi compagni vi trascinano al male, essi poi non hanno più il potere di liberarvi dall'inferno se aveste la disgrazia di cadervi. Badate a voi e pensate che si tratta di eternità. Una volta sbagliato non si può riparare più». Capito, bambini? Quanti esempi belli che ci porta Padre Donindo e ce lo fa capire. Se nel caso ci troviamo in peccato mortale, andiamoci a confessare, anche se non abbiamo fatto ancora la prima comunione. Possiamo confessarci e ci togliamo i peccati dalla coscienza. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. bambini, ogni tanto interrompo, poi riprendo, vi sto leggendo la vita di San Bartolo Longo, hanno fatto da poco santo, e era un avvocato e molto ha pregato per sapere quale via doveva seguire, si è fatto aiutare dal confessore, dal direttore spirituale e ha capito che la sua missione era portare il rosario nel mondo. Poi ha aiutato tutti i figli dei carcerati perché ne ha fatto un istituto dove li raccoglie e sono assistiti dalle suore con materna dolcezza. Ora sentite, abbiamo visto che Bartolo Longo è andato a prendere il quadro della Madonna del Rosario, che veramente era una rovina, e l'ha fatto ritoccare, perché lui voleva fare una chiesa dove prima vi erano persone che non conoscevano Dio e lo offendevano, e che poi avrebbero dovuto lodare, glorificare, ringraziare il Signore. E il quadro della Madonna non era molto bello e fu aggiustata alla meglio dal primo pittore, che fu il signor Galella, e quindi aveva fatto aggiustare questo quadro e lo portò in un luogo che presero per costruire questa chiesa, e il giorno fu fissato per l'8 maggio per mettere la prima pietra. C'erano i contadini e c'era qualche nobile napoletano. Alle 11 del mattino il vescovo benedisse la prima pietra. Ci furono due campanelle che suonavano e annunziavano la festa religiosa. La prima pietra però fu messa senza un progetto e non c'era un architetto che avesse fatto un disegno per la nuova chiesa. Anzi, sconsigliavano Don Bartolo di chiamare l'architetto, perché dicevano: Don Bartolo, avete pochi soldi e se chiamate l'architetto i soldi se ne vanno solo per lui. Un modello bisognava pure averlo, un'idea di come sarebbe venuta sulla chiesa bisognava farsela. E così il capomastro prese un metro e cominciò a misurare un santuario che si chiamava la Madonna dei Muroli. Don Gennaro Federico diceva di intendersi di disegno e riportò le misure sulla carta e tracciò una pianta che voleva essere una chiesa a una navata con quattro cappelle. E tutti avevano una grande fede. Certo, non prevedevano il futuro destino della chiesa che poi sarebbe venuta fuori e nella quale fare adorare Dio in quel luogo dove erano molti che non lo amavano. La fede intanto trascinava Bartolo Longo. Dopo l'8 maggio, in cui si era posta la prima pietra, il parroco invitò tutto il popolo a collaborare, portando una pietra da una vicina cava. E così fu fatto il mucchio delle prime pietre da gettare per il fondamento della chiesa di Pompei. L'esempio venne imitato dai carrettieri, dai proprietari di pietra, dai venditori di calce, così che nulla mancava che si desse cominciamento a cavare e riempire la terra. I lavori furono iniziati in economia, ma la chiesa non è un cavallone o una casa colonica. E il capomastro a cui Bartolo Longo si era affidato non aveva molte cognizioni di statica. Ignorava le stratificazioni di lapillo e cinere della campagna pompeiana. Don Gennaro Federico ne sapeva di meno. Don Bartolo non capiva proprio niente. Scavarono le fondamenta, come se fosse una casa di campagna. Però tutti si preoccupavano. Ma quelle fondamenta avrebbero retto il peso della volta e della cupola. Fu informato il vescovo di Nola. Sospendete tutto, vi manderò Mastro Salvatore, disse. Mastro Salvatore arrivò, tutto solenne, diede uno sguardo alle opere, ma che cosa si doveva fare non lo diceva. Per lui tutto andava bene. E Bartolo, che si attendeva chissà quale illuminazione e decisioni, capì che quel capomastro non ne capiva niente anche lui e che le fondamenta non potevano essere a 2,5 metri di profondità. Don Bartolo poi, qualche giorno dopo, si trovò in casa dell'amico professor Tarquinio Fuertes, dove erano ospiti un signore dall'aria molto grave e alcune signore. Quel signore attaccò subito il discorso sul Tempio di Pompei. «E chi è l'architetto che dirige i lavori?» chiese. «Ma che architetti?» «Facciamo senza architetti», disse Don Bartolo. «E come? Costruite una chiesa senza un architetto? Avete un progetto?» «Il progetto sì che lo abbiamo, e lo posso vedere». Bartolo trasse di tasca il foglio sul quale Don Gennaro Federico aveva tracciato delle linee che volevano essere un progetto e lo mostrò. Quel signore dette un'occhiata e si mise a ridere. «Ma perché non vi affidate a un architetto?» «E mi hanno detto che l'architetto mangerebbe la metà del capitale per la costruzione della chiesa. E se qualcuno vi facesse il progetto gratuitamente, ma non è possibile». «Ma Bartolo», intervenne il professor Fuertes, «il signore che vi sta parlando è Antonio Cua, professore della nostra università, architetto e galantuomo. Se offre la sua opera gratuita, puoi dormire tranquillo». «E già che ho sentito dire che fate una chiesa per i poveri contadini di Pompei», disse quel signore, «non solo vi farò il progetto gratuitamente, ma ci rimetterò anche le spese per venire a sorvegliare i lavori». Bartolo toccò il cielo col dito, subito corse a Pompei a sospendere i lavori fino a nuovo ordine. Era maggio e nelle chiese napoletane si predicava il mese della Madonna. E tutti gli oratori furono invitati a chiedere qualcosa per costruire la chiesa. Prima che finisse maggio, tutto era in movimento, con il risultato di un accrescimento di 4 volte il numero degli iscritti a 1 soldo al mese. Il mendicante della Madonna di Pompei non raccolse soltanto denaro, ma anche umiliazioni. Lo canzonavano come un pinzonchero, come oggi noi diciamo bigotte, no, un bigotto. Dice Don Bartolo che lui scattava naturalmente, ma poi si pentiva e proponeva di essere più umile e più paziente, ricordandosi che la Madonna dal cielo misurava i suoi passi e lo dimostrava coi miracoli. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
Thank you.
avete visto che esiste l'inferno e c'è, però il Dio è così buono che ci manda i santi. Ecco, Don Bartolo che cosa indica? Indica che con il rosario ci possiamo far santi anche noi, più rosari diciamo è meglio che Padre Pio ne diceva tantissimi, anche perché lui poteva pregare anche la notte, notte e giorno pregava sempre e diceva tutti i rosari alla Madonna. E vi dico la verità, anche Padre Stefano mi suggeriva di dire 12 rosari al giorno, 4, 4 e 4. E però io un po' duretta, non ne vuoi sapere, mi diceva il padre. Ebbene, quando mi sono sforzata di dirgli, io ho avuto tanto di quel bene. E la Madonna mi accontenta. Bisogna sforzarsi di dire quante più rosari è possibile. E per ultimo, il Signore non solo che ci ha dato il rosario, tutto, ci aiuta con i miracoli, nella sua vita, quando era qui sulla terra, ha fatto un sacco di miracoli e ancora, oggi ancora di più. Bene, Gesù frequentava la famiglia di Marta, Lazzaro e Maria. Maria si era convertita, aveva cambiato vita, mentre prima viveva una vita disordinata, poi l'ha dedicata tutta al Signore. E Gesù era ospite di Lazzaro, Marta e Maria. Avvenne che però una volta Lazzaro si ammalò gravemente e Gesù andava predicando. Lo raggiunsero alcuni ambasciatori di casa di Lazzaro e gli dissero: Signore, prega perché Lazzaro sta per morire. Ma il Signore ha indugiato, non è andato subito a casa di Lazzaro e ha rassicurato che quella malattia sarà per la gloria di Dio. E invece cosa succede? Che Lazzaro muore. E tutti andarono a piangere a casa di Marta e Maria. Quando Gesù arrivò, trovò la casa in lutto. Appena Maria seppe che Gesù era venuto, e qua vi leggo quello che scrive Padre Dolindo Ruotolo, si levò di scatto e corse da Gesù, ansiosa di sfogare il suo dolore. Il sapere presente colui che ella amava, di amore intenso, le rinnovò l'angoscia della morte del fratello, come suole avvenire a chi sta in lutto, e alzandosi scoppiò in pianto. Per questo i giudei che erano in casa supposero che in un impeto di rinnovato dolore essa andasse al sepolcro che era nell'orto della casa per piangervi più amaramente, e la seguirono per sostenerla e consolarla. Marta non badò neppure alla gente che la seguiva, ma corse diritto da Gesù e al vederlo estremamente commossa gli si gettò ai piedi e disse piangendo dirottamente: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E continuò a piangere tanto accoratamente che anche i giudei presenti piansero. Gesù, vedendola piangere e vedendo che tutti piangevano con lei, si turbò profondamente e fremette nel suo cuore, commosso per il dolore umano e per la poca fede di quella gente che era come gregge abbandonato alla mercé delle tempeste della vita, senza conforto e senza la visuale sublime della vita eterna. Compassionò Maria e compianse il popolo, sicché quasi ebbe fretta di operare per consolare Maria e per illuminare il popolo, e domandò dove avessero posto il cadavere di Lazzaro. Giunse innanzi alla tomba, che era una caverna scavata nella roccia e coperta da un gran masso, e disse risolutamente: togliete la pietra. Tutti tacevano, c'era intorno una mestizia profonda e un cattivo odore si sentiva venire dalla caverna. Marta perciò disse a Gesù: «Signore, puzza!» «Già, perché è di 4 giorni!» Non andò all'idea che Gesù volesse aprire per sempre quel sepolcro e suppose che volesse solo benedire la salma o vederla per curiosità. Ma Gesù le replicò: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra e dovettero toglierla 2 uomini robusti. Tutti tacevano, anzi quasi, trattenevano il respiro. Dall'aperta caverna si diffuse intorno un puzzo nauseante di cadavere in putrefazione. Non c'era dubbio che quell'uomo fosse veramente morto. I più vicini al sepolcro vedevano fra le ombre la bianca sagoma della salma tutta avvolta da fasce e col volto nascosto e legato da un sudario. Gesù stava in mezzo al popolo che gli si accolcò intorno per vederlo. Sollevò gli occhi al cielo e in quell'atteggiamento sembrò gigante in mezzo alla moltitudine. Il suo volto divino rifulgeva di maestà insolita e le tracce del dolore gli avevano impresso una nota di commovente amabilità. Pregò: «Padre, ti ringrazio di avermi esaudito. Io però sapevo che tu sempre mi esaudisci, ma l'ho detto per il popolo che mi circonda, affinché creda che tu mi hai mandato». Egli dunque compiva quel miracolo per mostrare che era veramente Dio, chiamando il Padre, e che era veramente uomo, supplicandolo a esaudirlo. Si fermò un istante con gli occhi in alto e il cielo era riflesso in quegli occhi e in quel volto. Poi gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» La voce si ripercosse lontano e echeggiò nei cieli e subito il morto si levò e si trascinò fra le bende che lo impacciavano fino all'ingresso della caverna. Rimase lì innanzi al suo creatore che lo aveva richiamato alla vita. Il popolo istintivamente arretrò, spaventato e meravigliato, e un grido si levò dalla moltitudine. Gesù rimase tranquillo, il volto gli rifulgeva d'amore. Ordinò che slegassero il morto risuscitato perché potesse andare liberamente a casa. Certo, non poterono mancare manifestazioni di giubilo, di stupore, di loda a Dio, ma i giudei che si convertirono erano i più, rimasero come atterriti e riconobbero d'essersi ingannati nel pensare dire tanto male del Redentore, ripigliando la via del ritorno alle loro case. Alcuni andarono a riferire ai farisei, cioè al Sinedrio, quello che aveva fatto Gesù, per indurli a riconoscere la verità. La conclusione che il Sinedrio ne trasse ce lo fa supporre, giacché si preoccupò che tutti potessero credere in Gesù. L'ambasciata dunque che ricevette era per esso un argomento dell'impressione che i miracoli di Gesù facevano sul popolo. Marta e Maria, nel vedere il fratello risorto, dovettero venir meno per l'emozione. La stessa reticenza del testo ce lo fa intuire. I più coraggiosi si avanzarono presso il sepolcro e sciolsero Lazzaro dalle bende. Lazzaro, sciolto dai legami, rientrò in casa per lavarsi. Come gli dovette sembrare strana la sua dimora, dopo che l'anima sua era andata già nell'altra vita. Si guardò intorno, percorse le stanze come trasognato, si preoccupò delle sorelle, le chiamò, rinvennero, si lanciarono verso di lui, ebbre di gioia e piansero a lungo tra singulti di esultanza. Quali momenti impossibili da descrivere! Gesù rimase ancora in casa per quel giorno, giacché quella casa ospitale per lui non avrebbe potuto permettere che fosse andato via senza rifocillarlo insieme ai suoi discepoli. Poi dovette eclissarsi, perché era cercato a morte dai suoi nemici, quasi che avesse commesso un'azione cattiva. È incredibile pensare fin dove possa giungere la scellerata ingratitudine umana verso Dio. Bambini, dopo che Gesù ha operato questo miracolo, pensarono di toglierlo da mezzo, perché dissero: adesso lui ci spodesta e ci toglie raccomando, è meglio che lo mandiamo a morte. Ha fatto un miracolo così grande e loro rispondevano con tanta cattiveria. Beh, ragazzi miei, avete visto? Il Signore ci colma di bene e gli uomini non capiscono. Voi siete bambini innocenti e capite più dei grandi. E perciò vogliate bene a Gesù, studiate, andate a messa la domenica, obbedite ai genitori e sarete grandi santi. Vi saluto, crescete sani e santi, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.